va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno gli amici di Radio Mach5. Siamo nel mese di dicembre, il mese, non solo l'inverno, ma il mese che ci fa ripensare, celebrare il mistero del Natale, il mistero dell'Incarnazione. E in ogni casa si mette un segno. Bellissime le case dove il segno è quello tradizionale del presepe. E vorrei così sottolineare qualche figura di questo avvenimento. Innanzitutto partirei con quello messo sempre, ma di cui se ne parla poco, San Giuseppe, sposo di Maria Vergine. E ci ha aiutato a mettere al centro un po' questa figura Papa Francesco, che ha indetto un anno lo scorso 8 dicembre e terminerà settimana prossima, l'8 dicembre, un anno dedicato a San Giuseppe, che è presentato come nella lettera apostolica di Papa Francesco Patris Corde, che ricorda il 150° anniversario della sua proclamazione a patrono della Chiesa universale. E dichiarazione con cui Pio IX lo faceva patrono della Chiesa universale. E Pio IX ha scritto: tutti i giorni, da più di 40 anni dopo le lodi, recito la preghiera, no scusate, è Papa Francesco, tutti i giorni, da più di 40 anni dopo le lodi, recito una preghiera a San Giuseppe, tratta da un libro francese di devozione dell'Ottocento. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibile le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e di difficoltà. Prendi sotto la tua protezione situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che abbia invocato invano, e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen. Diversi titoli attribuiti al nostro santo: sposo di Maria, padre di Gesù, custode della famiglia di Nazareth, falegname, patrono dei lavoratori, patrono della Chiesa, uomo giusto. Oso aggiungere un titolo: uomo innamorato di Maria. Conosciamo molto bene il suo turbamento quando scopre che la sua promessa sposa è incinta prima che vivano insieme. Il suo forte amore per Maria lo porta a decidere di non esporla a pubblica accusa, ma intuisce che il mistero che c'è in lei è un mistero che arriva direttamente da Dio. Allora lui pensa di mettersi da parte, perché è Dio il protagonista anche di questa nascita. Poi in un sogno, si dice, sogno piuttosto, per un momento di grande intimità, riflessione, preghiera, si coglie il piano di Dio, una nuova vita che è formata nel grembo di lei, che opera dello Spirito Santo. Una breve sintesi di questa figura protagonista del presepe. E allora ecco, arriviamo alla lettera apostolica di Papa Francesco, Patris Corde, presentata come modello di fede ancora oggi. I suoi comportamenti esemplari di padre putativo di Gesù è esemplare per i papà, le famiglie, le comunità cristiane oggi, dice Papa Francesco nella lettera apostolica che presento brevemente. In tutta la Bibbia sono 10 personaggi che portano il nome di Giuseppe, che in ebraico significa Dio aggiunga o che egli raduni. La figura antico testamentaria più celebre è il Giuseppe divenuto vice re d'Egitto. Nel Nuovo Testamento è invece il silenzioso padre legale di Cristo, l'attore principale del Vangelo dell'infanzia di Gesù, secondo Matteo. A differenza di Luca che privilegia la madre Maria, Matteo è un po' il Vangelo di San Giuseppe, il Vangelo dell'infanzia. Luca invece è il Vangelo di Maria nell'infanzia di Gesù. In quest'anno a lui dedicato si è allargata la bibliografia e la documentazione a partire dai testi di Papa Francesco, che ha continuato una tradizione ecclesiale costante iniziata da Pio IX, che nel 1870 lo ha proclamato patrono della Chiesa universale, e poi con San Giovanni Paolo II ed esortazione apostolica Redentoris Custos di San Giovanni Paolo II. Non vogliamo riproporre, dice il Papa, il suo ritratto, ma sottolineiamo solo alcune componenti esemplari per una comunità cristiana attuale, in questo documento Patris Corde, in questa lettera apostolica. La scena dell'annunciazione della maternità straordinaria della sua promessa sposa è il profilo della sua biografia evangelica. Significativi, anche se impliciti nel racconto, sono il dramma interiore e lo sconcerto in Giuseppe. Sconcerto che egli prova di fronte alla gravidanza della sua donna, un'esperienza non lontana da quella vissuta da tante coppie di fidanzati, sia pure in contesti ben diversi. Ma le parole dell'angelo in sogno che svela l'origine di quella maternità creano in Giuseppe una sorpresa molto più forte della prima. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Questo episodio, che nell'Evangelista è riletto in chiave trascendente attraverso appunto l'annuncio dell'angelo, sottintende infatti anche una carica di umanità, sia pure non esplicitata nel testo evangelico. Stava considerando queste cose. Essa è stata liberamente ricreata dallo scrittore Pasquale Festa Campanile nel suo romanzo Per amore, solo per amore. Maria gli disse: non ti ho tradito. Nel sogno quindi la manifestazione della volontà divina, e Giuseppe rinunciò alla logica dei greci per accettare la ragione dell'amore. Sapeva che Maria diceva sempre la verità e dunque, per quanto incredibile, ciò che affermava doveva essere vero. Questo evento è comunque destinato a ricordare tutte le coppie che in qualsiasi situazione il figlio è sempre un dono, anche se fiorisce in un orizzonte di dubbio ed incertezza. La storia successiva è altrettanto esemplare. La famiglia di Gesù infatti si iscrive idealmente nel lungo elenco che si ingrossa anche nei nostri giorni e che comprende i profughi, i clandestini, i migranti. Inoltre, la fuga in Egitto, che Matteo dipinge con poche pennellate, ha alle spalle la tragica scena dei piccoli betlemiti massacrati da Erode. Un'altra vicenda che si ripresenta con tutta la sua brutalità anche nel nostro tempo. E l'immagine del piccolo Alan Kurdi morto sulle spiagge della Turchia è diventata una sorta di vessillo che purtroppo è riuscito a scuotere le coscienze solo nello spazio della cronaca. I Vangeli apocrifi sono incaricati di trasfigurare il duro realismo di quella fuga che aveva di nuovo sconvolto la vita e l'anima di Giuseppe e della sua sposa. I loro racconti di questi Vangeli, infatti, sono costellati di prodigi e meraviglie che hanno la funzione di rappresentare la protezione celeste sul piccolo Gesù. In un certo senso, essi acquistano un valore simbolico per celebrare la provvidenza divina sulla scia di quanto dirà il bambino di quella coppia una volta cresciuto. Se Dio veste l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. E nella narrazione di Matteo, che ha per protagonista il padre del neonato Gesù, si intrecciano così due sentimenti che accompagnano molte storie personali e familiari. Da un lato c'è la paura, la povertà, la violenza della repressione, la brutalità del potere. Dall'altro lato la fiducia in un Dio che, anche se apparentemente silenzioso, guida le sue creature e non le abbandona al loro destino. Questo secondo aspetto è delineato dall'Evangelista Matteo attraverso una duplice presenza luminosa. Innanzitutto c'è la rivelazione evangelica che è inserita nell'atmosfera del sogno-visione, considerato nell'antico Vicino Oriente come una manifestazione della volontà divina. Siamo quindi davanti alla raffigurazione simbolica di ciò che sostiene tante famiglie quando la loro fede illumina il percorso accidentato dell'esistenza. L'altro segno è nelle citazioni bibliche che suggellano le varie scene della narrazione di Matteo. Esso si può trasformare in un invito rivolto a tutte le coppie cristiane perché l'ascolto di questo punto, il racconto si chiude con un ritorno alla quotidianità di Nazareth. Un ideale appello ai credenti a considerare le loro opere e i loro giorni come la sede autentica delle epifanie nascoste di Dio. Significative in questa prospettiva sono due scene che coinvolgono il padre legale di Gesù, Giuseppe. La prima, evocata da Luca, ha come sfondo il Tempio di Gerusalemme e la sorpresa di Maria e Giuseppe di fronte all'atto del figlio che si allontana da loro una volta raggiunta la maggiore età, allora era di 12 anni, ed è in dialogo con i dottori della legge. La domanda di Maria: perché, figlio, ci hai fatto questo? ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ancora una volta Giuseppe è presente ma silenzioso, e come la sua sposa deve comprendere che quel giovane, pur appartenendo legalmente alla sua famiglia, dovrà seguire un progetto trascendente, tracciato da un altro padre. E l'esperienza del distacco, anche le famiglie comuni devono accettare che il figlio non è il loro possesso. Certo, Gesù continuerà ad essere seguito da Giuseppe e Maria per lunghi anni, scese con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso, dice il Vangelo. Ma il suo futuro e il suo percorso vanno oltre quel tempo e quello spazio. Eppure, come si legge per Maria nei Vangeli, la presenza dei genitori continuare discreta e appartata, fino a raggiungere anche le vette delle prove più dure, cioè fino agli istanti laceranti del Calvario. Ma ritornando agli anni nazaretani, 30 anni, c'è una seconda scena che ripropone indirettamente la figura di Giuseppe. Sarà proprio in quel villaggio galilaico che un giorno, quando ormai Gesù è divenuto un maestro acclamato, risuonerà con una punta di sarcasmo una domanda: costui non è il figlio di Giuseppe, non è il figlio del falegname? Ed è in questa linea che nel 1955 Pio XII santificava il 1° maggio, la tradizionale celebrazione laica dei lavoratori, con l'istituzione della festa di San Giuseppe artigiano, divenuto patrono di tutti gli operai e di ogni altra professione lavorativa. È una testimonianza di semplicità che il Padre di Gesù ci offre e che si ripete in tante case. Al riguardo è bello rimandare a un famoso olio su tela del pittore seicentesco francese De La Tour, ora è a Le Havre, ove in un suggestivo notturno il piccolo Gesù regge una candela mentre suo padre è alle prese con un trapano infisso nel legno. Giuseppe da allora scompare nei Vangeli. Saranno solo gli apocrifi, in particolare Storie di Giuseppe il falegname, forse del secondo secolo, a rappresentarne la morte, circondato dall'affetto di Maria e Giuseppe, così da farne anche il patrono dei moribondi. Le sue ultime parole, sempre secondo quel testo popolare e apocrifa, sarebbero state un'invocazione appassionata a Gesù, il quale alla fine racconta: egli rese lo spirito e io lo baciai. Gli angeli presero la sua anima e si misero a cantare cantici di lode, fino a quando egli arrivò nelle braccia del mio buon padre. E mentre abbracciavo il corpo di mio padre Giuseppe, io piangevo. Giuseppe deve comprendere che Gesù dovrà seguire un progetto trascendente tracciato da un altro padre. Allora la famiglia di Gesù si iscrive idealmente nel lungo elenco di profughi, dei clandestini, dei migranti. Vorrei anche presentare brevemente, ricordare almeno, l'omelia di Papa Francesco nella messa di inizio del suo ministero petrino. Una omelia in cui San Giuseppe in modo molto bello e significativo è stato presente. E proprio nel giorno di questa apertura, di questo inizio del suo ministero petrino, Papa Francesco ha voluto che fosse il 19 marzo, in cui si celebra nella Chiesa la festa liturgica di San Giuseppe, e l'ha preso come modello del suo ministero. Rileggo qualche espressione di Papa Francesco di quel giorno che iniziava questo suo grande ministero petrino. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. In queste parole del Vangelo di Matteo è racchiusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù. Ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa. Come ha sottolineato, dice Papa Francesco, il San Giovanni Paolo II. San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria, si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù. Così custodisce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. E allora Papa Francesco si chiede: come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore con tutto l'amore in ogni momento. E accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiosi del parto, nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio, e poi nella custodia della casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Chiediamoci, dice Papa Francesco, come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria e di Gesù e della Chiesa. E Papa Francesco risponde: nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio progetto. Ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo ascoltato nella prima lettura di quest'oggi. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola, al suo disegno. Ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive, segnate dal suo spirito. E dice Papa Francesco: San Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio e si lascia guidare dalla sua volontà. E proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere decisioni più sagge. In lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana. È il Signore Gesù. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Custodire è l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente. poi come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. Sono sempre le parole di Papa Francesco all'inizio del suo ministero petrino. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi, dice Papa Francesco, dei doni di Dio. E quando l'uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono degli Erode, dei re Erode, che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il volto dell'uomo e della donna. Vorrei chiedere, dice Papa Francesco, per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altra persona, custodi dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche aver cura di noi stessi, dice Papa Francesco. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. E qui aggiungo, termina Papa Francesco questa sua omelia all'inizio del ministero petrino, e qui aggiungo allora un'ulteriore annotazione. Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto nella tenerezza. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo aver timore della bontà, della tenerezza. Così termina l'omelia di Papa Francesco all'inizio del suo ministero petrino. Ed è una sulla figura di San Giuseppe, come abbiamo visto, apprende il verbo custodire, compito, vocazione di San Giuseppe, e lo traduce, custodire il creato, custodire l'altro, gli altri, dalla propria famiglia, dai propri figli, dai propri genitori anziani, custodire i poveri, i bisognosi, gli immigrati, custodire, prendersi cura dell'altro. È un po', diciamo così, il ministero di San Giuseppe. Siamo un po' tutti, termino, siamo un po' tutti San Giuseppe, scrive San Paolo. Non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi non ho bisogno di voi. Con questa immagine intuitiva e rapida, Paolo descrive la Chiesa, che non è solo un'istituzione con i suoi statuti e organigrammi, ma anzitutto un corpo, in cui ciascuno, se vuole realizzare se stesso, è chiamato a vivere e a collaborare con gli altri, a custodire gli altri. Possiamo intravedere tutto ciò in San Giuseppe, che non è infatti una figura solitaria, I Vangeli parlano di lui in continua connessione con qualcuno. San Giuseppe lo sposo di Maria, San Giuseppe figlio di Davide, San Giuseppe che prese con sé la sposa, San Giuseppe infine che prese il bambino e sua madre. Si direbbe che San Giuseppe si trovi agli antipodi dell'uomo solitario, individualista, e di quel tipo di uomo fattosi tutto da solo, che viene spesso indicato come modello di vita dai cultori del proprio interesse e della valorizzazione del proprio molto reverendissimo io. San Giuseppe è quindi l'uomo della collaborazione, alla storia della salvezza in generale e alla realizzazione della maternità di Maria in particolare. Quanto commuovono le premure e i sudori patiti da San Giuseppe pur di condurre la sua sposa incinta al porto sospirato del parto, e perciò la sua sofferta e intenzionale collaborazione alla nascita di Gesù. Nel 1989, quando pubblicò la sua Redentoris Custos, San Giovanni Paolo II si spinse più a fondo. Papa Wojtyla rilevò, cioè, che San Giuseppe non semplicemente la sua collaborazione all'evento del parto di Maria, ma addirittura la sua partecipazione alla fede di Maria, a quanto cioè di più intimo ci fosse nell'essere stesso della sua Santissima Sposa. Tenendo sotto gli occhi il testo di entrambi gli evangelisti Matteo e Luca, scriveva Papa Giovanni Paolo II, si può dire che San Giuseppe è il primo a partecipare alla fede della Madre di Dio. Quella di San Giuseppe è perciò una collaborazione del cuore, prima che delle mani, del pensiero e della volontà, prima del comportamento e dell'azione. San Giuseppe non collabora al parto di Maria Santissima per un pur retto senso del dovere, ma per una reale necessità interiore di amore. E lo sposalizio con Maria Santissima, oltre a possedere i tratti di un normale legame coniugale, definisce anche la struttura portante della sua stessa umanità. In San Giuseppe, l'unione con Maria Santissima gode certamente di quella stabilità assicurata dal matrimonio, contratto esternamente, ma si tratta di una stabilità più profonda, radicalmente fondata, cioè, sulla sua partecipazione al rapporto di Maria Santissima con l'Altissimo. Di questo punto di vista, il profilo di San Giuseppe acquista lo spessore di un mistero ancora poco esplorato, ma la cui contemplazione apre impensati squarci di meditazione sull'identità più intima della Chiesa. È questo che vi invito a in questi ultimi giorni dell'anno petrino, dell'anno dedicato a San Giuseppe, terminerà mercoledì prossimo, 8 dicembre. Un augurio a tutti, soprattutto a tutti i papà, ad essere custodi, ma tutti quanti siamo un po' anche noi custodi dell'altro, e quindi un augurio a tutto di mettersi nelle braccia di San Giuseppe e soprattutto mettersi nel suo cuore. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.